Bene, buongiorno a tutti. Riprendiamo il nostro cammino sul Vangelo di Giovanni. Siamo al capitolo 11, l'avevamo già lievemente introdotto, ma finiamo di introdurlo riprendendo, visto che ci sono anche dei volti nuovi a cui diamo il benvenuto, riprendendo le cose che dicevamo la volta scorsa. Capitolo 11, che è quel famosissimo capitolo della resurrezione di Lazzaro, che ha creato tanti problemi agli esegeti, perché qualcuno ha detto non è di Giovanni, oppure è un capitolo che è stato inserito dopo, malamente. Il libro dei segni finiva col capitolo 10. In realtà, perché questo? Perché nel giro di pochi versetti Gesù va prima in Transgiordania, poi torna a Betania, quindi a 2 chilometri da Gerusalemme, poi va di nuovo in Transgiordania nel deserto di Efraim e poi torna di nuovo a Betania. Quindi sembrerebbe che qualche cosa di artefatto, sempre impossibile questo andare e venire in pochi giorni da parte di Gesù. Però la maggioranza degli esegeti, e anche nella sua, anch'io, ecco, crediamo che questo capitolo abbia qui la giusta collocazione per una serie di motivi. Primo, il linguaggio è tipicamente giovanneo. Abbiamo i soliti personaggi amati da Giovanni, che sono Tommaso, Filippo, Andrea. Abbiamo di nuovo il tema dell'io sono, dell'autoproclamazione del nome di Dio. Abbiamo il tema del fraintendimento giovanneo, cioè piaccio per broca, Gesù dice una cosa e i discepoli capiscono un'altra. Secondo, resuscitare i morti è sicuramente un dato importante della vita di Gesù, riportato anche dalla tradizione sinottica. Giovanni, secondo il suo stile, drammatizza questa attività di Gesù e prende un solo miracolo a tipo, a modello di questa sua opera. Terzo, ma soprattutto il miracolo della resurrezione si inserisce bene nel tema liturgico della dedicazione. Siamo nella festa, ci dice Giovanni, della dedicazione del Tempio, in cui Gesù, in cui la liturgia medita il Salmo 30, cioè in cui che è il Salmo di un morto che è risuscitato dalla potenza di Dio. E allora ecco, qui noi abbiamo la potenza di Dio che si manifesta. Quinto, abbiamo iniziato il libro dei segni a Cana, Gesù manifestò la sua gloria e qui al capitolo 4, versetto 4, leggeremo che questo che succede, questo miracolo, è per la gloria di Dio, perché il figlio venga glorificato. Quindi siamo all'interno di questa dinamica. Ora io leggerei il brano di nuovo, ma questa volta totalmente.
Pronto?
Oh, brava Tilde! Ti sentiamo? Dov'è? Sento la voce di Tilde. Ok. Leggerei il brano questa volta totalmente, in maniera tale da gustarcelo ancora una volta, e poi andremo di fila a farne l'esegesi. Un certo Lazzaro di Betania, il villaggio di Maria e di Marta, sua sorella, era malato. Maria era quella che cosparse di profumo il Signore e gli asciugò i piedi con i suoi capelli. Suo fratello Lazzaro era malato. Le sorelle mandarono dunque a dirgli: Signore, ecco colui che tu ami è ammalato. All'udire questo, Gesù disse: questa malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato. Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Quando sentì che era malato, rimase per 2 giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli: andiamo di nuovo in Giudea. I discepoli gli dissero: Rabbì, poco fa i giudei cercavano di lapidarti e tu ci vai di nuovo? Gesù rispose: non sono forse 12 le ore del giorno? Se uno cammina di giorno non inciampa, perché vede la luce di questo mondo. Ma se cammina di notte inciampa, perché la luce non è in lui. Disse queste cose e poi soggiunse: Lazzaro, il nostro amico, si è addormentato, ma io vado a svegliarlo. Gli dissero allora i discepoli: Signore, se si è addormentato si salverà. Gesù aveva parlato del sonno della morte. Essi invece pensavano che parlasse del riposo del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente: Lazzaro è morto, e io sono contento per voi di non essere stato là, affinché voi crediate. Ma andiamo da lui. Allora Tommaso, chiamato Didimo, disse agli altri discepoli: andiamo anche noi a morire con lui. Ci fermiamo qui un momentino e cominciamo a vedere questi versetti. Come dicevamo la volta scorsa, Lazzaro è diminutivo di Eleazzaro, cioè Dio aiuta. Probabilmente questo nome Lazzaro influenza la parabola del famoso ricco e del famoso epulone che finisce agli inferi per la sua grettezza, il suo egoismo, per non aver condiviso i beni con il povero, che guarda caso si chiama Lazzaro, proprio perché alla fine risorge e va nel seno di Abramo. Quindi è collegato un po' al tema della resurrezione. Probabilmente Luca finiva la sua parabola lì, ecco, e non c'era poi tutto quel grosso dibattito sulla resurrezione, vi ricordate, che il ricco fa con Abramo, manda qualcuno affinché convinca i miei fratelli a convertirsi e dirgli che c'è un al di là, e Abramo gli risponde: hanno già la Bibbia, la legge e i profeti, anche se vedessero uno risuscitare dai morti non gli crederebbero. Questo Lazzaro sta a Betania, che vuol dire casa dell'afflizione, casa della tristezza, e è un piccolo villaggio a circa 2 chilometri da Gerusalemme. Al versetto 2, abbiamo già detto la volta scorsa, c'è una glossa, cioè un'aggiunta posteriore, perché si dice: Maria era quella che aveva cosparso di olio profumato il Signore, ma in realtà non l'ho ancora fatto, lo farà il capitolo dopo. Quindi questo è uno dei tanti interventi aggiunti dai copisti, passando da un manoscritto all'altro, qualcuno aggiungeva qualche nota per far capire meglio il testo, e questa sicuramente è un'aggiunta. Versetto 3, attenzione. Colui che tu amavi è ammalato. È una preghiera dolcissima, molto rispettosa. Il buon Lazzaro è modello di tutti i cristiani, il buon Lazzaro è il tipo di tutti i cristiani, e Giovanni chiama i cristiani filoi, amati. Ecco, tutti noi siamo amati dal Signore. Qualcuno ha detto: colui che tu amavi, il discepolo amato, è Giovanni, quindi Giovanni sarebbe Lazzaro, sarebbe quello che è morto. No, tutti noi siamo amati in una maniera particolare dal Signore. Il versetto 4 ci dice che è per la gloria di Dio che succede questo, perché il Figlio di Dio venga glorificato. Qui e al capitolo 5 sono le uniche due volte in cui Gesù applica a sé il termine Figlio di Dio. Cosa vuol dire questo versetto? Che le nostre malattie, le nostre debolezze, le nostre paure, le nostre angosce, la nostra morte sono per la gloria di Dio. Sono per la gloria di Dio, perché è quando sono debole, dirà Paolo, che io sono forte. È quando sono malato che trionfa la potenza di Dio. È quando sono morto che rifugge la sua forza di resurrezione. Questo è il tema più duro, amici di tutto il Vangelo, ma è il Vangelo. È quella che Paolo dirà nella lettera ai Corinti: o logos staurou, cioè la parola della croce, la parola della croce. Cioè, in fondo, il Vangelo è la parola che ci dice: quando tu sei debole, lì c'è la forza di Dio. Allora, lasciati invadere da questa forza, lasciati purificare dalla tua malattia, dalla tua sofferenza, dalla tua paura, per fare rifulgere e risplendere la gloria di Dio. Questo è il concetto più difficile, ed è il concetto che dobbiamo inculturarci in questo momento di pandemia, in cui tutti abbiamo paura, in cui abbiamo l'amico, l'amica, il vicino in rianimazione, eccetera eccetera. Cioè, nella debolezza rifulge la gloria di Dio, rifulge la gloria di Dio, perché solo Lui è il senso del nostro patire, del nostro soffrire, del nostro morire, morte, il nostro morire. Solo lui vince la malattia e la morte. E certo, i tempi nostri non sono i tempi di Dio, i tempi di Dio non sono i tempi nostri, ma il credente è colui che ha questa sicurezza, che anche se uno è morto vivrà, ed è il grande tema di questo brano di Giovanni, ed è quindi un tema di estrema attualità in questo momento in cui siamo tutti colpiti dalla paura, dal timore e molti di noi anche dalla malattia. Ecco, quindi è lì che rifulge la potenza di Dio. Paolo, nel suo famoso elogio dell'astenia, sempre nelle lettere ai Corinti, elogio della debolezza, dirà: quando io sono debole, allora io sono forte, no? E perciò mi compiaccio degli oltraggi, delle malattie, delle sofferenze, delle privazioni, delle tribolazioni, no? Perché quando sono debole, là io sono forte. Ecco, l'uomo è forte perché sta bene, perché ha energie, perché ha vitalità. Il credente è forte perché Dio trionfa in lui, dando un senso e un superamento alla malattia e alla morte. Questo è l'atto di fede. Questo è l'atto di fede. Cioè, dov'è Dio adesso in questa pandemia? Dio è accanto a noi per dirci: non temere, non temere. Io sono, cioè io sono vicino a te, io sono il Dio della presenza, io sono il Dio che vincerà questa paura, questa malattia, questa morte. Noi speriamo già qui, ma se non qui, sicuramente in quella che noi chiamiamo l'aldilà, in quello che noi chiamiamo nella vita eterna di Dio. Ecco, questa è la certezza del credente. Ecco perché il credente è l'uomo che non teme la malattia, che non teme la morte. Lo dirò alla fine di questo capitolo, facendo poi un discorso generale. I versetti 6 e 7, per noi che abbiamo già una pratica di Vangelo, di lettura della Scrittura, ci aprono subito gli occhi e le orecchie a pensare alla resurrezione. Perché? Perché Gesù si trattiene 2 giorni e va il terzo. E noi sappiamo che il terzo è sempre il giorno della resurrezione. Anche nel credo, diciamo, il terzo giorno risuscitò da morte. È sempre così. Anche a Cana di Galilea era andato il terzo giorno, cioè perché aveva fatto un miracolo, un momento di resurrezione. Ecco, qui anche è il terzo giorno. Il terzo giorno c'è sempre qualche evento collegato alla resurrezione. Perché va il terzo giorno? Perché Gesù arriva dopo? Questa è una roba che ci scoccia. Noi vorremmo sempre che Dio arrivasse subito, che Dio fosse sempre lì a nostra disposizione, ma questo non è il Dio della Bibbia, è il Dio tappabuchi, è il Dio burattino, è il Dio a nostra immagine e somiglianza, è il Dio creato da noi, che abbiamo bisogno di colmare la nostra finitudine. Vi ricordate, a Cana la madre di Gesù gli dice: datti da fare, non hanno più vino, e lui dice: e che te ne frega, e non fa niente per un po', poi però fa. Oppure sempre a Cana il funzionario regio gli chiede di guarire il figlio e lui dice di no, e poi dopo un po' va e invece lo guarisce, anzi lo guarisce a distanza senza neanche andare. Al capitolo 7 avevamo visto tutti i fratelli del Signore gli dicono: andiamo tutti a Gerusalemme per la festa delle capanne. Gesù dice: ah no, io non ci vado, ma dopo qualche giorno ci andò. Cosa vuol dire questo, i cosiddetti ritardi di Gesù? Che Dio è al di là delle richieste degli uomini, che Dio è al di là dei programmi degli uomini. Dio non è un Dio a nostra disposizione, è un Dio che ha su di noi dei piani d'amore che sono misteriosi, e il credente deve affidarsi sapendo che Dio ha i suoi tempi e che i tempi di Dio non sono spesso i tempi degli uomini. Il salmista dice che davanti a Dio un giorno è come 1000 anni e 1000 anni sono come un giorno. Dio è fuori dello spazio e del tempo. Noi siamo qui attaccati come delle cozze alla roccia a cercare di vivere gli anni che il Signore ci dà da vivere o che ci restano da vivere. Il Signore ci dice: guarda a tempi grandi, guarda a tempi eterni, guarda nell'eternità di Dio, guarda con gli occhi di Dio, guarda fuori dello spazio e del tempo. La vita del credente è una vita che, se non si apre all'escatologia, diventa una vita come quella di tutte le altre persone. Il credente è l'unico che dà un senso al vivere e anche al morire, perché sa che c'è una dimensione di eternità in cui vivrà in Dio. E quindi il credente è colui che è sempre sereno, anche quando qui c'è la persecuzione, c'è la malattia grande, c'è la sofferenza, c'è la prova, c'è la tribolazione, c'è la morte. Il credente è sempre sereno perché sa, no, che vivrà o già ora o nell'eternità di Dio. Dico è sempre sereno, poi in realtà non lo siamo, no? Dovremmo essere, dovremmo educarci ad essere. Non per niente tutte le volte che Dio appare nella Bibbia dice non temere, non temere, e qualcuno ha voluto contare i non temere della Bibbia e ha visto che sono 365. Sapete che nulla è casuale dei numeri della Bibbia, cioè ogni giorno dell'anno Dio ci dice non temere, ogni momento, ogni situazione, Dio ci dice non temere, non temere. Leggevo questo un commento di una biblista donna, la Virgili, che diceva sono 365, mi sono messa lì, li ho contati e ho pensato proprio questo, che Dio ogni giorno mi dice non temere, io sono con te, io sono con te. E allora il credente ha questa serenità di fondo anche nella persecuzione, anche nel martirio. Pensate agli atti dei martiri, dove si vedevano questi credenti andare ad Belvas, cioè alle belve, o essere crocifissi, ma con una serenità di fondo, lodando Dio e cantando la sua misericordia. Ecco quindi una dimensione assolutamente interiorizzata di fede, per cui noi ci apriamo a questa immensità di Dio, ci apriamo al suo amore e sappiamo che i suoi tempi non sono i nostri tempi, ma c'è la certezza della vittoria sul male e sulla morte. Al versetto 7 Gesù dice ai discepoli: andiamo di nuovo in Galilea. Allora, questo andiamo è un termine cosiddetto di passione, no? Lo vedremo anche alla fine dell'ultima cena, lo abbiamo visto qui anche al versetto 16, andiamo a morire con lui. Questo andiamo è la decisione di accettare il piano di Dio fino in fondo, di accettare anche la nostra condizione di sofferenza e di passione. Al versetto 10 c'è una strana cosa che non si capisce tanto bene. Gesù dice: se uno cammina di notte inciampa perché non c'è luce in lui. Le Bibbie traducono gli manca la luce, ma letteralmente non c'è luce in lui. Allora dovete sapere che gli ebrei avevano una visione oculistica totalmente diversa dalla nostra. Per noi l'occhio è un organo di recezione della luce. La luce è un qualche cosa di esterno, no? E il nostro occhio la percepisce più o meno, la percepisce bene se siamo sani, la percepisce un po' meno se abbiamo la cataratta, la maculopatia, eccetera, eccetera. Per gli ebrei, invece, l'occhio era un organo che produceva la luminosità, cioè non che riceveva la luminosità, ma la produceva, quasi che fosse un faro, quasi che fosse una pila, quasi che fosse una lampadina accesa. Se vi ricordate Matteo 6, Gesù dice: se il vostro occhio è luminoso, tutto è illuminato. Che vuol dire sta roba? Perché gli ebrei pensavano che fosse il nostro occhio a produrre la luce. Noi che studiamo scienza diremmo il contrario, ma nella visione di allora si diceva così. Quindi qui Gesù dice una cosa: voi dovete essere portatori di luce, portatori di luce. Le tenebre, voi lo sapete, sono l'opposizione a Cristo, che è la luce, no? Venne nelle tenebre, la luce venne nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno accolta. Vi ricordate il prologo? Mentre invece tante volte viene detto che chi sta con Gesù ha la luce, no? Cammina sempre di giorno, non esiste la notte, come quel canto che facciamo qualche volta in chiesa: se tu sei fra noi, la notte non verrà, Perché? Perché per gli ebrei, se io sono con Gesù che è la luce, io produco sempre luce, quindi non avrò mai le tenebre, eh? Non avrò mai le tenebre. Dobbiamo quindi avere questa coscienza di questa strana per noi visione ebraica, per capire questo versetto di Gesù sulla luce e altri versetti sulla luce che non vengono compresi se non si pensa che, secondo appunto la medicina ebraica, era l'occhio che produceva la luce e non invece soltanto il recettore della luce. Al versetto 16 compare Tommaso, detto il gemello, detto Didimo. Allora, chi è? Perché viene, si sottolinea che era detto il gemello? Ah, probabilmente perché aveva un gemello, eh? Ma molti dicevano che era il gemello di Gesù, non in senso fisico, che la Madonna a Natale ne abbia avuti due, ma nel senso spirituale, cioè assomigliava molto a Gesù. Cioè il credente deve diventare un gemello di Gesù, deve diventare un altro Gesù. Di ciascuno di noi si dovrebbe dire: ecco, Flavia la gemella di Gesù, Ana la gemella di Gesù, Laura la gemella di Gesù, Giovanni, Ilaria, Paola, Ermida, Valeria, Angela, Piercarlo, eccetera, eccetera, il gemello di Gesù. Quando vedono noi dovrebbero dire: ecco, guarda, sta passando Gesù, è uguale a Gesù, è come Gesù. Allora, versetto 11. Il nostro diletto Lazzaro è addormentato. Allora, intanto è molto bello questo, eh? Il nostro diletto Lazzaro. Ciascuno di noi è. Ciascuno di noi è diletto, cioè è amato. Dio dice di ciascuno di noi: tu sei il mio diletto, no? È addormentato. Allora, qui siamo di fronte a uno dei tanti equivoci giovannei. Gesù dice addormentato per dire che è morto, no? Ma gli altri pensano che si stia facendo un buon sonno ristoratore, come a volte capita, no? C'hai l'influenza, c'hai la febbre alta, riesci a dormire 10 ore di fila, ti fai una bella sudata e un mattino stai bene. Ecco, che siano un sonno, allora sono tutti tranquilli: ah, se si è addormentato vuol dire che non ha più male, vuol dire che starà meglio, eccetera eccetera. E Gesù invece precisa qual è il senso di questo dormire. Versetto 17. Dobbiamo sapere che per i rabbini l'anima restava presso il cadavere ancora circa 3 giorni. E allora, versetto 17, quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da 4 giorni era nel sepolcro. Quindi vuol dire che non c'era neanche più la sua anima. Ma diciamo ancora qualcosa sul versetto 15. Sono contento di non essere stato là. Ma dici: ma come? Sei contento che è morto? Allora, questo è un tema delicato, ma vedete, Giovanni ci sferza, Giovanni ci fa andare su un altro piano, Giovanni ci porta da una fede infantile a una fede adulta, Giovanni è il Vangelo pneumatologico, cioè nello Spirito Santo, Giovanni è il Vangelo che mette in crisi le nostre concezioni banali di un Dio a nostra immagine e somiglianza, cioè c'è un legame tra la morte e la gioia. Sono contento della morte, eh? Sono contento della morte. Guardate che è un tema grosso questo, eh? Chi di noi può dire di essere contento della morte? Perché la morte è il momento in cui abbraccerò Dio, in cui bacerò Dio, in cui entrerò nell'infinito di Dio, e nell'infinito di Dio recupererò tutte le dimensioni terrene delle mie amicizie, della mia vita, delle mie relazioni, delle persone che ho conosciuto e che ho amato. Ecco, sono contento della morte. Il credente è chiamato ad arrivare lì, lo riprenderemo dopo, ad avere anche di fronte alla morte non l'atteggiamento di paura, ma l'atteggiamento di sapere che, diceva San Francesco, la morte ci è sorella, la morte è una cara sorella che ci prende e ci accompagna per mano verso Dio. Poi Leggiamo avanti, versetto 17 in poi. Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da 4 giorni era nel sepolcro. Betania distava da Gerusalemme meno di 3 chilometri e molti giudei erano venuti da Maria e Marta per consolarle per il fratello. Marta dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà. Gesù le disse: Tuo fratello risorgerà. Gli rispose Marta: So che risorgerà nella resurrezione dell'ultimo giorno. Gesù le disse: Io sono la resurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. Credi tu questo? Gli rispose: Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo. Ci fermiamo qui un momento al versetto 27. Allora, attenzione. Versetto 21. Mio fratello non sarebbe morto. Allora, che cosa vuol dire questa cosa che dice Marta? Allora, Marta può essere un atto di fede, no? Cioè, Signore, io so che la tua presenza mi salva dalla morte. Se tu fossi stato qui, io no, fratello non sarebbe morto. Chi è con te non sperimenta la morte. Quindi un grande atto di fede. Ma potrebbe essere anche un arrabbiarsi con Gesù, una discussione. Come mai non sei venuto? Se tu fossi stato qui non sarebbe successo questo. Come mai non ti sei fatto presente vicino a me nel momento della sofferenza, della morte dei miei cari? Tema attualissimo. È un po' la discussione che Giobbe fa con Dio. Ricordate, tutto il libro di Giobbe è questo alzare il pugno contro Dio per dirgli: ma perché permetti il dolore, perché permetti la sofferenza, perché permetti la sofferenza dell'innocente soprattutto. E poi è come la lotta di Giacobbe allo Yabbok. Vi ricordate, al fiume Yabbok Giacobbe lotta contro l'angelo di Dio. A volte con Dio si lotta, a volte non è facile accogliere il suo pensiero, accogliere la sua dimensione, accogliere il suo piano d'amore su di noi, non lo capiamo, ci ribelliamo. E qui potrebbe essere proprio una reazione di Marta che dice: ma Signore, come mai non c'eri nel momento della morte di mio fratello? Versetto 23: tuo fratello risorgerà. Marta intende queste parole come un generico conforto, no? Come quando noi andiamo al funerale di una persona e andiamo dalla moglie, dal marito, eccetera, e dirgli: ah, ma sta tranquillo, d'ora in poi ti è più vicino di prima, eccetera, eccetera. Parole un po' generiche di conforto. Invece Gesù gli dice chiaramente, no? Io sono la resurrezione e la vita. Vedete di nuovo io sono, ego e mi, il nome santo di Dio impronunciabile che Gesù in Giovanni pronuncia 23 volte, 23 volte pronuncia il nome santo di Dio, si autodefinisce Dio tra lo scandalo dei presenti. Versetto 26, chi crede in me, anche se muore, vivrà. Ecco, è interessante questo versetto, perché è un versetto importante. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Cosa vuol dire? Vuol dire che già ora io passo dalla morte alla vita. Già ora entro nell'infinito di Dio. Chi crede in me, la fede dà la vita già ora. Al capitolo 5, versetto 24, Gesù dice: chi ascolta la mia parola e crede in colui che mi ha mandato, è passato dalla morte alla vita. Cioè chi ascolta ora la parola di Dio passa ora dalla morte alla vita. Ora, vedete, ora. Quindi già ora la potenza della vita di Dio si instaura nella mia piccolezza, si instaura nella mia debolezza. Già ora, non nel futuro solo, ma già ora le mie realtà di morte diventano realtà di vita. Già ora. Versetto 27, con cui abbiamo... ecco, ancora una cosa sul versetto 26. Il vivente credente in me. Si usa Zoe, che è la parola che Giovanni usa per indicare la vita eterna, la vita divina, ecco, la vita stessa di Dio. Leggiamo avanti. Dette queste parole... Ah no, scusate, ancora versetto 27 che è troppo importante. Versetto 27. Io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, il veniente del mondo. Allora, perché è fondamentale questo versetto? È fondamentale perché al centro di tutti i Vangeli sinottici, cioè Matteo, Marco e Luca, c'è una professione di fede, no? Che è messa sulla bocca in genere di Pietro, che dice tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. E questa professione di fede è al cuore di questi Vangeli. Qui abbiamo in Giovanni l'equivalente della professione di fede di Pietro, che troviamo in Matteo 16, 13, 20. Ma direi che è una professione di fede che ha molto più valore, no, della professione di Pietro. Perché? Perché la professione di fede che fa Pietro viene fatta quando Gesù ha fatto un sacco di miracoli, ha moltiplicato i pani, e ha camminato sulle acque, eccetera. E allora è abbastanza, non dico facile, ma insomma viene più spontaneo dire tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. Qui invece Marta fa questa professione di fede nel momento del dolore, nel momento della sconfitta, nel momento della morte del fratello. Il fratello non è ancora risuscitato, Marta non ci pensa neanche che lo risusciti, ma dice tu sei Cristo, il Figlio del Dio vivente. Ecco, il credente è colui che è chiamato a fare questa professione di fede anche nel momento del dolore, anche nel momento della sofferenza, anche nel momento del buio più totale, del buio più totale. Questa è la fede, è credere per nulla. Come dice il libro di Giobbe, capitolo 1, lo ripeto sempre perché è il nucleo del libro di Giobbe. Giobbe è privato dei suoi affetti, gli muoiono i 10 figli, è privato dei suoi beni, gli crolla la casa, le mandrie vengono rapinate dai banditi e disperse e portate via da tribù nemiche. Giobbe è colpito nel fisico da ogni sorta di malattia. Giobbe continua a credere in Dio per nulla, cioè non crede in Dio perché ha tanti benefici, perché sta bene, perché è ricco, perché tutto gli va bene, ma crede in Dio anche nel momento sommo della sofferenza, e Dio allora si rivelerà a lui in questa situazione. Tant'è vero che il libro di Giobbe finisce con Giobbe là sul letamaio o il mucchio di cenere, le due traduzioni sono tutte e due lecite, no? In cui si trova e che dice a Dio finalmente oggi, o Signore, nel dolore io ti ho conosciuto, io ti ho amato. Questa è la fede, ed è la sconfitta di Satana, perché è Satana che propone a Dio questa sfida, è comodo. Giobbe è giusto, Giobbe ti offre tutti i giorni sacrifici, Giobbe è il modello che tu proponi a tutti, ma perché gli va tutto bene. Vediamo se Giobbe sa credere per nulla, per nulla. Questa è la fede, credere per nulla. E qui Marta dà questo esempio meraviglioso, no? Perché dice, no? Io credo che sei il Cristo, il Figlio di Dio, nel momento sommo del dolore di questo amato fratello che capofamiglia che lei ha perso, quindi nel momento della sconfitta, nel momento in cui è più difficile dire questo sì. Al versetto 27 no, versetto 29, ma leggiamo prima il capitolo. Dette queste parole, andò a chiamare Maria, sua sorella, e di nascosto le disse: «Il maestro è qui e ti chiama». Udito questo, ella si alzò subito e andò da lui. Gesù non era entrato nel villaggio, ma si trovava ancora là dove Marta gli era andata incontro. Allora i giudei che erano in casa con lei a consolarla, vedendo Maria alzarsi in fretta e uscire, la seguirono pensando che andasse a piangere al sepolcro. Ma quando Maria giunse dove si trovava Gesù, appena lo vide, si gettò ai suoi piedi, dicendogli: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto». Gesù allora, quando la vide piangere, e piangere anche i giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente e, molto turbato, domandò: «Dove lo avete posto?». Gli dissero: «Signore, vieni a vedere». E Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i giudei: «Guarda come lo amava». Ma alcuni di loro disse: «Lui che ha aperto gli occhi al cieco, non poteva anche far sì che costui non morisse?». Scusatemi, accendo su una luce per vedere meglio io. Eccoci. Allora, ci fermiamo un momentino qui e continuiamo la meditazione. Allora, al versetto 29 si legge: udito questo, Maria, letteralmente sarebbe furia alzata, e anche al versetto 31 si dice rialzò, ma guardate che il verbo è egeiro, il verbo della resurrezione, il verbo della resurrezione, cioè Maria risorse, fa già esperienza della resurrezione solo perché ha visto Gesù. Anche i giudei, vedendo Maria risorgere in fretta e uscire, la seguirono. È una resurrezione che diventa contagiosa. Maria fa già questa esperienza di resurrezione. Allora, versetto 32. Questa seconda scena in cui compare Maria sembra quasi un doppione del racconto di Marta. Si ripetono le stesse frasi, si ripetono le stesse parole. Tra l'altro, Marta in ebraico significa padrona, mentre Maria significa in aramaico significa padrona, e Maria significa o signora o veggente o colei che vede. Ecco. Comunque, probabilmente abbiamo sì un parallelo tra le due scene, ma che dimostra la presenza di Gesù, la richiesta della professione di fede e il miracolo della resurrezione nelle due dimensioni tipiche della vita cristiana. Da una parte non dimentichiamo che Marta è quella, è l'azione, è la donna d'azione, che addirittura viene poi rimproverata da Gesù: «Marta, Marta, tu ti affatichi di molte cose». Era lei che era andata da Gesù a dirgli: «Wow, ma quando tu vieni a tavola da noi, tua sorella se ne sta comoda, mia sorella se ne sta comoda ai tuoi piedi a sentire le tue parole, e io sono qua che devo cucinare per almeno 13-14 persone, perché Gesù si portava dietro i 12 apostoli, capite? Più tutta la famiglia. Dì a Maria che venga ad aiutarmi». È la vita attiva del cristiano. Ecco, mentre Maria è la vita contemplativa. È colei che sta ai piedi del Signore. Questa è una posizione discepolare. Quando viene raccontato di Maria, per esempio Giovanni 12:3, Luca 10:39, è ai piedi di Gesù. È la posizione del discepolo quando parla il maestro. Il maestro parla seduto su un seggio, seduto in posizione più elevata. I discepoli stanno ai piedi. Ecco, sono ai piedi del Signore. Ecco, allora, di fronte a questa ripetizione, no? Anche della professione di fede da parte della Chiesa contemplativa: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto». Gesù, quando la vide piangere e piangere anche i giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente. Si commosse profondamente. Il verbo greco è embrimastai, topneumati, cioè nello spirito. Nello spirito. Al versetto 38 si dice in se stesso. E più che commosse, è un'espressione di collera, è un'espressione di adirarsi, che sia nell'Antico Testamento, Daniele 11:30, che nel Nuovo Testamento, Marco 14:5, no? Descrive una situazione di ira, di arrabbiarsi, cioè Gesù quando la vide piangere, piangere anche i giudei, ecco che Gesù, primo verbo, embrimastai, si arrabbiò, divenne furibondo. Che cosa vuol dire questo? È l'ira di fronte al nemico. E il nemico di Dio è la morte, e il nemico di Dio è Satana. Frutto del Satana e della morte sono le malattie, sono le disgrazie. Ecco, Dio non è un Dio che ci manda il male, ma Dio di fronte al male si indigna, si arrabbia, soffre, piange, urla, grida. È un Dio che non solo non ci manda il male, ma è un Dio che aborre il male, che aborre il male. E questo dobbiamo tenerlo presente, no? Quando sentiamo facilmente dire: ah, ma perché Dio mi manda questo? Ah, ma perché Dio non fa niente per la pandemia? Ma Dio è Dio che si adira per la pandemia, è Dio che soffre perché gli uomini soffrono. Ma è più che un soffrire, è proprio un adirarsi. Perché Dio è il bene è il contrario del male, Dio è la vita e la vita è il contrario della morte, Dio è la pienezza e la pienezza è il contrario della malattia. Non c'è quindi rassegnazione di fronte al male. Una delle cretinate più grosse che una certa spiritualità dal Medioevo in poi si è insinuata nella Chiesa è la rassegnazione, no? I cristiani sono invitati alla rassegnazione, ad accogliere con rassegnazione le prove della vita, il male, ma col cavolo, di fronte al male il cristiano è invitato a una lotta senza quartiere, ad adirarsi, all'indignazione. Quindi ben vengano le ricerche scientifiche, ben venga il lockdown se serve per contenere la pandemia, ben venga la ricerca del vaccino, ben venga la ricerca di terapie contro questo Covid. Il credente deve essere in prima fila in queste cose qui, perché la rassegnazione è il contrario, è il contrario della vita cristiana. Bonhoeffer aveva scritto quel bel libro stupendo, no? Resistenza e resa, che è stato tradotto male, sarebbe rassegnazione e obbedienza. Cioè il credente non si rassegna mai, non si rassegna mai. Il credente però obbedisce alla sua storia, obbedisce alla sua storia, accetta la sua finitudine, accetta la sua creaturalità, ma lotta per produrre dei segni di resurrezione già adesso, come Maria che fu rialzata, fu risorta, si alzò, risorse, due volte lo abbiamo letto, già nel momento in cui il fratello era ancora morto. Il secondo verbo è tarassein, no? Quindi ci sono due verbi, si commosse profondamente, si turbò e domandò. In realtà il primo, ve l'ho detto, embrimastai, si adirò, il secondo si turbò, è l'agitazione profonda, è l'angoscia, cioè Dio addirittura si angoscia di fronte al male del mondo. È usato, vedremo il capitolo 12, quando arriva l'ora di Gesù, è usato al capitolo 14 nel discorso dell'ultima cena, è usato di fronte al tradimento di Giuda. I sinottici riprendono questo verbo quando parlano dell'angoscia di Gesù al Getsemani, che arriva a sudar sangue, ci dirà Luca. Ecco, Giovanni non ha questo episodio di Gesù che si angoscia nel Getsemani, ma Giovanni riporta questa angoscia di fronte al male nel momento della morte dei suoi amici, nel momento della morte dell'uomo. E allora, versetto 34, dove lo avete posto? Gli dissero: Signore, vieni a vedere. Ecco, è l'invocazione degli uomini: Signore, scendi agli inferi con noi. Io vi ho già detto che una delle dimensioni che amo di più della vita cristiana è della storia di Gesù è la discesa agli inferi, perché un Dio che non solo muore come me, ma che scende nei miei inferni, è un Dio che veramente condivide tutta la nostra esperienza di dolore, di male, di finitudine. E allora qui c'è questa domanda, no? Signore, vieni nella tomba con Lazzaro, vieni all'inferno con Lazzaro, entra nelle dimensioni di sofferenza che sta vivendo Lazzaro. E allora Gesù, versetto 35, scoppiò in pianto. Ma è bellissima questa cosa qua, un Dio che piange, mi viene la pelle d'oca, no? Un Dio che piange, è il pianto di Dio di fronte alla condizione dell'uomo. Pianto di Dio di fronte a quest'uomo che gli ama tanto, che rinuncerà alla sua divinità, si farà uomo, soffrirà anche lui, prenderà anche lui le dimensioni del patimento, del dolore, della debolezza, fino alla morte in croce, per distruggere per sempre nella sua resurrezione il male degli uomini. È un Dio che piange, quindi in questo momento Dio sta piangendo per gli ammalati di Covid, sta morendo per gli ammalati di Covid, sta soffrendo, discende nei loro inferi. E allora versetto 37, la domanda che tutti si fanno: ma se ci ama tanto, non poteva evitarci questo? Vedete il continuo contrasto tra la richiesta di un Dio tappabuchi, di un Dio che venga a colmare i nostri limiti, e un piano di Dio che va al di là, e che è quello che il credente deve trarre dalle scritture e deve poi accettare, anche se con difficoltà, nella sua vita. Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, e di nuovo lo stesso verbo di prima, questo benedetto embrimastai, si recò al sepolcro. Era una grotta e contro di essa era posta una pietra. Disse Gesù: togliete la pietra. Gli rispose Marta, la sorella del morto: ma Signore, manda già cattivo odore, è lì da 4 giorni. Le disse Gesù: non ti ho detto che se crederai vedrai la gloria di Dio? Tolsero dunque la pietra. Gesù alzò allora gli occhi e disse: Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato. Detto questo, gridò a gran voce: Lazzaro, vieni fuori. Il morto uscì, i piedi e le mani legate con bende e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro: liberatelo e lasciatelo andare. Allora Gesù alza gli occhi. Alzare gli occhi è un termine tecnico, ho scritto nel mio libro La fede in tutti i sensi, questo alzare degli occhi al cielo, no? Che è il naturale preludio alla preghiera. Luca diceva al capitolo 18 che il pubblicano si sente talmente colpevole che non si sente neanche degno di alzare gli occhi al cielo, di fare questo gesto. I sinottici dicono che Gesù alza gli occhi al cielo prima di moltiplicare i pani, alza gli occhi al cielo prima della cosiddetta preghiera sacerdotale di Giovanni al capitolo 17. Ecco, Gesù prega. E poi, versetto 43, detto questo, gridò a gran voce. Allora, attenzione, come mai Gesù grida? Il verbo è krangazein, che è usato 8 volte nella Bibbia e 6 volte in Giovanni. Nei capitoli, ahimè, 18-19, per quattro volte la folla griderà per dire crocifiggilo, per uccidere Gesù. Ecco, in contrasto con il grido della folla che dà la morte a Gesù, qui il grido di Gesù dà la vita a Lazzaro. È un urlo, è un grido. E questo, la traduzione letterale sarebbe: Lazzaro, qui fuori. Noi abbiamo il solito Lazzaro vieni fuori, ma vieni non c'è. Lazzaro, qui fuori. Cioè Gesù chiama Lazzaro qui, accanto a lui. Lazzaro, vieni accanto a me e sarai vivo. Lazzaro, qui fuori. Versetto 44, il morto uscì, i piedi e le mani legate con le bende, il viso avvolto da un sudario. Perché questo? Perché c'è un riferimento già alla resurrezione di Gesù. Il morto esce fuori imbalsamato, con tutte le bende e con il sudario. Invece quando Gesù risusciterà, le bende sono riposte con cura da una parte della tomba e il sudario è lì impregnato degli oli aromatici all'interno di esse. Quindi Gesù risorge nudo, perché Gesù è il nuovo Adamo. Adamo era nudo nel paradiso terrestre. Gesù, che è il nuovo Adamo e che ci porta nel paradiso terrestre, non ha bisogno di bende, non ha bisogno di vestiti. Invece Lazzaro, sì, è ancora profondamente uomo, esce tutto bendato, no? E Lazzaro morirà di nuovo, non è rimasto immortale, non sappiamo quanti anni ancora ha vissuto, ma poi Lazzaro è morto. Ecco la differenza tra le due resurrezioni. Questa resurrezione è un miracolo parziale, no? Come anche quando, per carità, vedete che io non sono molto miracolistico, però non nego che Dio possa fare dei miracoli anche ora, cioè qualche volta intervenire nella finitudine umana in maniera straordinaria per questo o quel caso. Ma il vero miracolo è la resurrezione in lui alla fine dei tempi. Perché se anche uno adesso è grave e miracolosamente Dio lo guarisce, vivrà ancora 10 anni, vivrà ancora 20 anni, ma poi subirà la morte, la vera resurrezione definitiva, in cui saremo nudi come il primo Adamo nella bellezza senza veli della vita con Dio, è il momento in cui arriveremo alla vita eterna. Allora tiriamo alcune conclusioni, no? Tra l'altro, sì, volevo ancora dire, c'è anche un riferimento in questo versetto al servo di Dio in Isaia 49,9, quando si dice che il servo di Yahweh è destinato a dire a quanti sono nelle tenebre: venite fuori. Quindi è la stessa frase che Gesù, che diceva il servo di Yahweh e che Gesù applica a se stesso. Allora, alcune riflessioni. Nella festa in cui si celebra Dio che fa risuscitare i morti, cioè la festa della dedicazione del Tempio, Gesù proclama di essere lui stesso la vita eterna e garantisce a chi crede in lui questa vita eterna, di cui la resurrezione di Lazzaro non è che un piccolo anticipo, che un piccolo segno, che un piccolo tipo. Vi dicevo, Giovanni ha questa caratteristica letteraria di tipizzare, no? Fare dei tipi dei miracoli di Gesù, degli aspetti principali di Gesù, ci fa dei miracoli in cui si vede questa caratteristica. Ecco, questo miracolo è un segno, in fondo, della resurrezione finale di tutti noi. Dio è il Dio della vita. Di fronte alla morte Gesù piange. Gesù piange. Gesù si adira. Gesù si adira. È un Dio che piange di fronte alla condizione umana, che si commuove nell'intimo per l'uomo che ama. Non siamo indifferenti, fratelli. Non siamo a Dio. Dio non è indifferente a noi. Dio ci ama teneramente, personalmente. Abbiamo visto nel capitolo precedente, conosce le sue pecore per nome, le chiama una a una, e con i riferimenti all'Antico Testamento, le pecore madre porta avanti pian piano e gli agnellini se li mette in groppa. Pensate all'iconografia di Gesù cosiddetto buon pastore o pastore modello. Gesù si fa solidale con l'uomo nel dolore. È il Dio che prende su di sé la nostra condizione, che ascolta il nostro lamento. Ricordate in Esodo, Gesù, Dio vide la condizione del suo popolo schiavo in Egitto e se ne prese pensiero e se ne prese cura. Pietro dirà nelle sue lettere: gettate in Dio le vostre preoccupazioni, perché Dio ha cura di voi. Dio ha cura di voi. Il nostro Dio ha cura di ciascuno di noi. Altro aspetto che abbiamo già accennato: Dio non solo piange con noi per le nostre sofferenze, ma si adira contro il male. Quindi guai alla rassegnazione, ma nel momento della malattia dobbiamo combattere, dobbiamo lottare nei confronti delle malattie nostre e delle malattie altrui. Dobbiamo lottare già qui per un mondo più bello, per un mondo più vivibile, per un mondo più sostenibile, per un mondo di resurrezione, per un mondo che rifletta la bellezza di Dio. Quindi, se siamo nella sofferenza, Dio piange con noi, Dio si adira con noi, perché vuole l'uomo libero, felice, vivente, gioioso. E interviene a darci vita. E interviene sempre a darci vita. Magari non come vorremmo noi, magari aspetta 3 giorni, ma sempre avviene a darci vita. Ma in ogni caso la malattia o la morte sono per la sua gloria, perché Dio trionfa sulla malattia e sulla morte, perché Dio ci dà la vita. Questa è la fede, questa è la fede. E accettare e avere la sicurezza, no? Ecco, che Dio vince la morte per ciascuno di noi, e accettare che lo faccia secondo i suoi tempi, secondo i suoi piani. Secondo grande tema: questo brano di Giovanni 11, la resurrezione di Lazzaro, è un racconto del cammino di fede del discepolo. Cioè, in fondo, ci racconta come va avanti la fede dei discepoli. E può andare avanti in maniere diverse, no? Tipo del discepolo sono gli apostoli, che non capiscono perché Gesù debba andare a soffrire. Gli dicono: oh, ma come vuoi tornare in Giudea? Volevano ammazzarti, tu stai tornando là? Non capiscono il mistero della malattia di Lazzaro, la prendono per un sonno qualunque, no? Non capiscono perché egli tardi ad intervenire. Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto, dice Marta prima e dice Maria poi. È l'obiezione del mondo, personificato dai giudei qua, ma guarda come lo amava. Ma allora, se lo amava, perché ha permesso che morisse? Perché Dio permette il dolore umano? Perché Dio non interviene se onnipotente? Ma in fondo gli apostoli, in qualche misura, anche se in maniera confusa, intuiscono il mistero della croce. Intuiscono il mistero della croce. Per bocca di Tommaso, che pur verrà alla fine del Vangelo rimproverato per avere una fede dubbiosa, per una fede bisognosa di segni, e dicono: andiamo a morire con lui. Ecco, qui guardate, c'è veramente l'essenza del discepolo. Il discepolo non è colui che è esonerato dalle prove, dalla malattia, è colui che porta la croce dietro al suo Signore. Andiamo a morire con lui. Facciamo pure l'esperienza della morte. Qui è uno slancio che nasce da una fede debole, ma Gesù basta, basta questo per accettarci alla sua sequela. Cioè, Signore, gli diciamo: io voglio vivere alla tua sequela, se nella tua sequela c'è anche la croce perché siamo limitati, perché siamo deboli, perché siamo uomini, perché siamo creature, non siamo il creatore, noi crediamo che tu ci salvi e veniamo dietro di te. Altro tipo del discepolo è Marta, perché al versetto 3 è lei che va da Gesù, no? Per pregarlo, per dirgli di essere nel bisogno. Signore, colui che tu ami è ammalato. Marta esce verso il Signore, versetto 20, fa esodo verso di lui. Marta chiama Gesù con dei titoli elevati, al versetto 20 lo chiama Signore, al versetto 21 il Cristo, il figlio di Dio veniente, che, colui che deve venire, è benedetto colui che viene nel nome del Signore, era una qualifica del Messia, il Messia era il veniente, colui che deve venire. Ma la sua fede è inadeguata. Crede che Gesù sia un intermediario, gradito a Dio, e se tu avessi pregato mio fratello non sarebbe morto. Ma invece non ha capito che Gesù è la vita stessa. Io sono la resurrezione e la vita. Al versetto 22 ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà, sembrerebbe esprimere una fede indiscussa, contro ogni evidenza, ma invece al versetto 39 subito si contraddice. Quando Gesù dice togliete la pietra sepolcrale, lei dice ma per carità, puzza, no? È già 4 giorni che è dentro, pensate, Palestina fa caldo, ci sono 40 gradi quando va bene e se non di più, quindi la putrefazione, e poi non c'erano le bare di zinco, quindi la putrefazione era molto rapida, quindi non ha tanta fede, non vuole neanche che Gesù tolga la pietra, no? Ma Gesù richiama il credente al cuore della fede, la cristologia. Se accettiamo Lui abbiamo la vita eterna, chi crede in Lui avrà la gloria di Dio. Ecco, Marta è come noi, che non comprendiamo appieno in termini concreti, esistenziali, quotidiani, che Gesù è la luce del mondo, che Gesù è la vita del mondo, che Gesù è la nostra gioia. Professiamo con la bocca, ci speriamo magari, ma il nostro cuore è ancora un cuore diviso, vacilla. E allora è per noi, deboli nella fede, che Gesù compie il miracolo della resurrezione di Lazzaro, per farci vedere concretamente che Lui può dare la vita. Altro modello del discepolo, dopo gli apostoli, dopo Marta, è Maria. Vi ho detto, Maria è la dimensione contemplativa, è colei che, versetto 20, sta seduta in casa per riflettere, meditare, ma poi abbiamo visto, chiamata da Gesù, risorge in fretta, si rialza e va verso Gesù, si mette in esodo, in conversione, ed è colei che si getta ai piedi di Gesù, come in Luca 10 sta ai piedi di Gesù, come in Giovanni 12 cosparge i piedi di Gesù con nardo prezioso e gli asciuga con i suoi capelli. Ecco, Marta è l'adorazione, Marta è la celebrazione, Marta è la liturgia. Certo, esprime una fede ancora imperfetta, riconosce Gesù come colui che mantiene la vita, ma non ha ancora creduto che Gesù resuscita anche i morti. Ma Marta è la preghiera che porta a Dio nelle lacrime la sofferenza dell'uomo, di tutti gli uomini. Ed è a questo approccio mistico, orante, contemplativo, che Dio si piega. In lei piangente Gesù vede anche le lacrime dei giudei. Quindi Maria è il credente nella sua dimensione sacerdotale, no? Il credente è colui che intercede per il mondo, che si fa voce per il mondo, Pensate, quell'immagine che ci è rimasta tutta impressa, il 27 marzo, il Papa sotto la pioggia in piazza San Pietro, no? In piena pandemia, che prega per il mondo, isolato, si fa voce per il mondo davanti a quell'antico crocifisso, bagnato anche lui dallo scosciare della pioggia. Ecco, e Gesù entra in sintonia con l'umanità sofferente, va in ricerca, è Gesù che dice: dove l'avete posto? Scende negli inferi, gli chiediamo: scende all'inferno con noi, e Gesù scende all'inferno con noi. Quindi sono la nostra preghiera, la nostra adorazione, anche se imperfette, che raggiungono Dio e lo muovono a pietà di noi in qualche misura, no? E lo fanno intervenire per noi nella sua grande potenza. Infine, Lazzaro è il tipo del credente. Quindi abbiamo visto i discepoli tipo del credente, Marta tipo del credente, Maria tipo del credente, anche Lazzaro. Perché? È l'amico di Dio, colui che tu ami, colui che il Signore vuole molto bene, no? Ma lontano dal Signore si ammala e muore. Si ammala e muore. Sia Marta che Maria riconoscono: Signore, se tu fossi stato qui vicino a nostro fratello Lazzaro non sarebbe morto. Ecco, se il credente si allontana dal Signore, muore. Lontano da Gesù l'uomo puzza, l'uomo imputridisce, no? Ma Gesù, anche per l'intercessione della comunità, va alla ricerca di quest'uomo, anche se quest'uomo non fa nulla per invocare il Signore, non fa nulla per ricercarlo. È Gesù che fa il primo passo, è Gesù che piange per amore, è Gesù che scende nei nostri sepolcri, nei nostri inferni, ci va a cercare là dove siamo, indipendentemente dai nostri meriti. È Gesù che ci chiama a uscire fuori dalla nostra condizione di uomini morti, imputriditi, che puzzano, no? E ci resuscita per portare al mondo quello che Paolo dirà: il profumo di Cristo. Nel mio libro sui sensi ho insistito non solo sul vedere, ma anche sull'olfatto nella Bibbia. L'uomo lontano da Dio puzza, ma invece vicino a Dio c'è il profumo di Cristo, come dirà Paolo. Ma noi, pur miracolati, pur ridati alla vita, spesso restiamo delle mummie, incapaci di muoverci, incapaci di agire. E allora questo è il compito della comunità. Compito della comunità e anche della nostra comunità di ricercatori della parola di Dio, no? È aiutarci a vicenda a scioglierci da queste bende di mummia in cui siamo stretti, in cui siamo legati, no? Gesù ordina alla comunità di sciogliere i nostri legami e renderci capaci di andare, no? Liberatelo e lasciatelo andare dietro di lui, no? Andare nel mondo per portare a tutti il suo mistero di morte e di resurrezione, per portare a tutti l'annuncio di questa sua presenza nei momenti di sofferenza individuale o comunitaria, come colui che dà la vita, anche se in tempi e in modi che noi non conosciamo, e che quindi dà a tutti noi una grande certezza, una grande speranza, una grande gioia di fondo. Mi fermo qua.
Grazie, Carlo.